RT Special. Attualità, cultura, informazione.
Buongiorno.
Buongiorno.
Siamo in collegamento con il signor Antonio Orelli. Abbiamo chiamata perché sappiamo che lei sabato sarà qui a Gualdo con la sua compagnia di Latina per presentare Il padre della sposa, che è una commedia, diciamo, brillante. Anche la compagnia si chiama L'improvvisata compagnia. E voi farete Il padre della sposa, che è la commedia che è stata fatta, se non ricordo male, 1950 più o meno la prima volta. In bianco e nero, e la seconda volta nel 1991,
ma come film, però
come film. Mi pare due volte ho fatto, una volta in bianco
prima,
e nero
la
volta
prima lo Spencer Tracy e Elizabeth Taylor,
bravo. La seconda non mi ricordo gli attori,
la seconda c'era Steve Martin e Diane Keaton. Tra l'altro è scomparsa qualche giorno fa,
esatto.
Non mi ricordavo Diane Keaton.
Dunque, come avete sentito dalla voce, abbiamo qui con noi anche il dottor Gariotto, che naturalmente si occupa
Buongiorno, ben trovati.
Di questa rassegna che fate ogni 15 giorni, non ricordo mai. Ma...
No, la rassegna ogni anno.
Ogni 15 giorni.
Gli spettacoli sono, diciamo, una settimana, tutte le settimane, salvo due fini settimana che saltano, una a ottobre salta e l'altra salta a novembre.
Fino a quando?
Fino al 29 novembre.
Però
il 22 novembre, il sabato 22 novembre salta, come è saltata sabato scorso, che era l'8 di ottobre, è saltata.
E quindi poi tornate quando?
Tutte le settimane.
Ma a dicembre no?
No, dicembre no, sono sei fine settimana.
E poi riprendete quando?
L'anno prossimo, con la rassegna, poi con altri spettacoli sparsi, quelli speriamo di farne diversi.
Chiediamo al nostro, che lei è regista anche di questa commedia, no?
Sì, sì.
Come mai l'avete chiamata L'improvvisata compagnia?
Ma L'improvvisata compagnia nasce già da qualche anno, insomma, è una delle più
parecchie,
una delle storiche, nasce nel 92 ad opera di Enzo Colpicelli e tanti altri attori comunque che, diciamo, non erano qui a Latina. Appunto, è stata una delle prime a nascere nella città e niente, perché è nata fondamentalmente un po' per caso, un po' per gioco, sa come succede tante volte, e poi col tempo è diventata una realtà, diciamo, tra le più durature, tra quelle che si sono, diciamo, sapute imporre, tra virgolette, nel senso buono.
Senta, signor Antonio, ma non è l'unica compagnia di Latina, o siete l'unica compagnia di Latina?
No, ce ne sono diverse, alcune più nuove nate anche da costole dell'improvvisata compagnia, che negli anni si sa come sono le dinamiche, si staccano dei pezzi e creano nuove realtà, ma questo è anche un bene, no? Un segno di
vitalità. Certo, più vitalità c'è, meglio è. Ma voi fate spettacoli in tutta Italia oppure soltanto in determinate regioni?
Noi ci spostiamo spesso e volentieri, diciamo. Noi siamo stati poco fa a Rotonda, in provincia di Potenza, e siamo andati in diverse zone, insomma.
Beh, dal 92 a oggi avete girato tutta l'Italia, perché
avete fatto
tante di quelle rassegne, avete vinto tanto di quei premi che elencarsi. Io ho visto il vostro curriculum, finisce mai.
Sono tutti dilettanti, che gli attori.
No, più che dilettanti sono come si dice, amatori.
Ah, amatori.
Perché il dilettante ti dà l'idea di qualcosa che sta nella corrida.
No, vuol dire fanno altri mestieri.
Ma li fanno questa parte, diciamo, amatoriale, la fanno bene anche, e lo posso dire perché anche l'anno scorso sono venuti e probabilmente verranno ancora successivamente, ma insomma.
Gariotto, che Stefano, ti chiamo per nome, Stefano, che l'hai ricevuti anche lo scorso anno, poi che impressione ti hanno fatto?
È una pessima impressione, talmente brutta che l'ho richiamato anche quest'anno.
Lei com'è stata, Gualdo, signor Antonio?
Allora, noi ci siamo sentiti con Stefano e spero di poterlo chiamare amico al più presto, perché no. Già l'anno scorso ci siamo visti pochissime volte, però comunque abbiamo condiviso tante cose belle insieme sul teatro. L'anno scorso tra l'altro è stata quasi come dire, un azzardo, perché ci siamo presentati con uno spettacolo che era un po' fuori, un po' sghembo, diciamo, un po' fuori dalle righe, perché era una rivisitazione della commedia dell'arte, però a quanto pare Stefano
molto interessante, come no, era molto interessante questo fatto delle persone che si ritrovano per caso dentro un teatro chiuso e si trasformano in maschere della commedia dell'arte, una cosa molto interessante.
Le posso fare una domanda forse sciocca, ma come ha trovato il nostro teatro che è stato restaurato e lo ristrutturato eccetera eccetera?
Vabbè, il teatro Taria per me è stata una bellissima, piacevole scoperta, perché è veramente, come si dice, una bomboniera, cioè poi è stato diciamo mantenuto, credo sia stato fatto un restauro non tantissimo tempo fa,
non tantissimo tempo fa, come
pochi anni fa, sì
nel 2016-17
poi andate avanti per gradi, varie modifiche
alla fine prima del 2020 è stato terminato, insomma,
però
quindi...
dico, ha preservato tutto l'aspetto diciamo suggestivo dei teatri
all'italiana,
fatti,
certo,
all'italiana, che noi purtroppo a Latina, proprio vista la natura della città, che
è recente, come quindi
è recentissima, quindi non esistono realtà del genere. Ogni volta che noi entriamo, apriamo le porte di un teatro e ci troviamo davanti a una cosa del genere, rimaniamo onestamente
qui in Umbria potreste sbizzarrire, perché ce ne sono tanti,
so,
in Umbria,
so,
nelle Marche,
so,
ce ne sono tantissimi meravigliosi, alcuni fortunatamente ristrutturati.
Siamo anche un po' invidiosi,
trasferitevi dai ormai dopo questa volta siete state diventando la terza, diventate valdesi, quindi
magari volentieri, no, per noi è un onore, guarda, quando ci chiamate è sempre un piacere.
RT Special, attualità, cultura, informazione. Attualità, cultura, informazione.
Domani sera ci bizzarriremo con questa simpatica commedia brillante, divertente, perché non è solo brillante, è proprio divertente.
Sì, comica, diciamo.
Sì, sì, beh, direi proprio di sì.
Sì.
Poi,
diciamo che abbiamo voluto riprendere, ecco, appunto per discostarci dal discorso dell'anno scorso, perché poi a noi ci piace stare sempre, metterci un po' scomodi e uscire dalla comfort zone. E ho detto, proviamo a fare, è stata un'idea di mia moglie addirittura. Ha detto, ma perché non vediamo il padre della sposa? E l'abbiamo un po' riadattato, anche l'abbiamo reso, come dicevate prima, la commedia è stata scritta nel 49, sì. Poi nel 50 è stato fatto, sì. La commedia era un romanzo,
sì, sì,
una novella,
sì, sì.
Poi è stato fatto il film con Spencer Tracy e in effetti, diciamo, tutte le chiavi comiche ci sono tutte quante, insomma. E io ho voluto, diciamo, riportarla in una realtà italiana anziché americana, però mantenendo, diciamo, una fotografia, se vogliamo usare un gergo cinematografico, che richiama molto gli anni 50 americani, questi colori patinati un po' così, quindi ci sarà anche a mio avviso anche piacevole da guardare, insomma.
Ecco, ma i dialoghi l'avete cambiati o adattati oppure?
Allora, fondamentalmente sono rimasti gli stessi, quelli del film. Poi ovviamente ci siamo dovuti adattare anche al numero degli attori. Abbiamo fatto qualche maneggiamento sulla traduzione che abbiamo fatto. Però diciamo stiamo riscontrando anche successo.
A proposito di questo, Antonio, tu reciti, perché fai la parte di Frank, no?
Sì, sì,
cioè, la parlaci un po' di questo Frank. Chi è?
Frank è una macchietta, fondamentalmente, se la vogliamo chiamare così, che è quello che definitivamente porta lo scompiglio in casa, ecco. Perché c'è il povero Giovanni, che sarebbe il padre della sposa, appunto, che riceve sta notizia a bruciapelo che la figlia vuole sposarsi di lì a poco, e comunque iniziano tutta una trafila di problematiche, di angosce che lo assalgono, fino al punto proprio del clou che entra pure il suo wedding planner, che non fa altro che dal colpo di grazia, insomma, a sto povero padre, si trova circondato fondamentalmente dalla figlia, la moglie e il wedding planner, i suoceri, cioè si creano tante situazioni comiche, veramente comiche.
Ecco, questa è una commedia che le persone probabilmente più grandi, più mature, la conosceranno, avranno visto il film sicuramente, probabilmente, sì, no? Sì. Padre della sposa è conosciuto, credo sia conosciuto. No. Però i più giovani non la conoscono, quindi un invito soprattutto ai più giovani a venire a vederla, perché è veramente interessante.
La generazione Z non li conosce sicuro, sono andati tutti dopo la seconda versione del film,
sì.
Quindi se non ne fanno una terza.
Però ecco, una cosa che ho notato anche portandola in altri teatri è proprio questa, che nonostante, ecco, comincia ad avere qualche annetto, è uscito il film negli anni 50, poi l'hanno rifatto nel 91, sì. Però è una comicità veramente senza particolari filtri, diciamo, non invecchia, diciamo, va avanti, è basilare, però arriva a tutti senza.
E poi è una cosa che più o meno accomuna tutte le famiglie, o quasi, perché c'è una figlia che si sposa, immagino che i genitori, il padre soprattutto, non passano una giornata tranquilla.
Abbiamo avuto anche persone che tra il pubblico che si sono commosse, perché poi c'è pure il finale che non ve lo so,
certo,
dire,
non venite a teatro. Nulla, certo,
cioè, no, ma i padri sono sempre gelosi, no, della figlia, quindi
quando si toccano le figlie.
Senta, ci permetta di fare una pausa musicale, poi magari riprendiamo, certo. Se rimani in linea riprendiamo un attimo la conversazione, d'accordo?
Volentieri.
RT Special, attualità, cultura, informazione.
Mi fai sentire come se camminassi su un filo, sospeso tra due grattacieli in un posto futuro. E tutti guardano su e pensano ora viene giù. Oh, 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 oh. È una sensazione come una tentazione di dissoluzione oceanica. È una sensazione come una tentazione di dissoluzione oceanica. Oceanica, oceanica. sogno prosegua. Lasciami fuori dalla realtà, ho bisogno di tregua. Come quando da bambino mi mettevo in pericolo, mi arrampicavo sugli alberi, il mio mondo era un vicolo. Cucinavo torte di fango e parlavo coi cani, e correvo sui cavi dell'alta tensione in paesi lontani. Puerto Rico, Zanzibar, deserto d'Atacama, Okinawa, Timbuktu, sotto al cielo di Roma. È una sensazione come una tentazione di dissoluzione oceanica. È una sensazione come una tentazione di dissoluzione oceanica.
La chiamo Antonio per amievolmente,
sì sì sì, ci mancherebbe.
Adesso le domande le faccio fare però a Stefano, perché ecco, sta qui, certo. Qualcosa dovrà fare,
certo. Sono mie domande facili, Stefano.
No, certo, domande facilissime del tipo questa commedia già l'avete fatta da altre parti?
Sì sì sì, la stiamo portando in giro già dalla primavera. Siamo andati, come dicevo, a Potenza, abbiamo anche vinto dei premi, siamo andati a Roma,
quindi no, ci avete vinto scorrendo premi su questa
sì,
commedia.
Sì, il premio della scenografia, che sarà una bella sorpresa. Poi ho vinto io il premio come caratterista per Frank.
Ah, bene.
Sì sì sì, ha vinto il premio mia moglie. Sì,
ah,
sì.
Tua moglie anche in compagnia, nella compagnia, come si dice, nel cast della commedia?
Non potrei fare teatro se non recitasse anche mia moglie.
È lei che manda avanti tutto, insomma.
esatto.
Vabbè, è sempre così, eh.
Diciamo, lei ama il teatro, quindi di conseguenza devo amarlo anch'io per forza.
E lei che parte fa?
Lei fa la parte della consuocera di Costanza. Ecco, i nomi sono un po' italianizzati, logicamente.
Certo. Lei è ambientato in Italia negli anni 50, quindi certo, è anche certo. Giusto. Anche il nome Costanza è un nome abbastanza, come dire, antico, chiamiamolo così, perché sì. Anche se conosco una ragazza che si chiama Costanza, che è figlia di un amico mio, però voglio dire, è un nome che riporta parecchio agli anni di quando eravamo piccoli noi.
Sì, cioè, perché Costanza si usava negli anni 50, adesso è un po' andato in disuso, diciamo così, però prima si usava.
Ma vedo i nomi dei personaggi, sono, a parte Giovanni, Luisa, ma c'è Manfredi, Rinaldo, sì, sì, sì. Alessio, sono nomi abbastanza
sì, perché vintage. Praticamente i consuoceri sarebbero una sorta di nobili, diciamo
decaduti,
non tanto decaduti quanto bizzarri, diciamo, sai, quelle famiglie nobili, sì, un po' trasversali, sì, insomma, sì. Sì. E niente, quindi sì, molto, sono molto simpatici.
Antonio parlava di scenografia, sarà una sorpresa, perché non è un ambiente, diciamo, casalingo? Come avete organizzato la scenografia?
Allora, è un ambiente casalingo sicuramente, però ci sono degli artifici per cui poi a un certo punto cambierà la scenografia, ritornerà. Diciamo, abbiamo avuto tanti complimenti perché diciamo, si chiude il sipario, si riapre e c'è la sorpresa per il pubblico che cambia totalmente.
Beh, questo è molto bello, se pensiamo sì, che sì, poi sì, dovete trasportarla per la della Latina fino a qui, insomma,
sì, sì.
Dire,
no, noi abbiamo il nostro camion che per fortuna non avremo modo. Noi, diciamo, da questo punto di vista ci eravamo proposti come compagnia, dice, ragazzi, usciamo, facciamo tutto con le quinte, però non riusciamo a abbandonare questo concetto della scenografia vecchio stile, diciamo che
sì, ma ci sono rimaste poche compagnie che fanno così,
lo so,
adesso
lo so.
Si tende sempre al minimo, proprio a minimizzare tutto, anche la scenografia. Io personalmente invece amo ancora i riferimenti più classici della scenografia,
vero,
cioè quelle dove ci sono le macchine scenografiche che ti permettono di spostare le cose, le grandi operazioni tecniche che si fanno all'interno dietro il sipario, quando il sipario è chiuso, tutti quei movimenti con i vari tecnici che si muovono, i macchinisti eccetera. Questo, però ovviamente si può fare sui teatri più grandi, in un teatro piccolo come questo nostro, insomma, è un po' più complicato farlo.
Beh, sì,
però certo. Se voi ci riuscirete domani, sarà come dire una presa d'atto della possibilità di farlo anche per altre situazioni.
Guardi, questa qui è proprio veramente una commedia in cui noi lo diciamo sempre, allora, c'è sempre il momento dove l'attore non è in scena, sta dietro la quinta, magari tra virgolette si rilassa un attimo. Per noi questa cosa non esiste, perché noi finché non è finita la commedia non possiamo abbassare la guardia, perché magari anche se non stai in scena devi occuparti di una parte della scenografia, di una parte, è veramente da questo punto di vista impegnativa.
Quindi siete uno staff di almeno 12, 13, 14 persone, immagino.
No, diciamo, siamo 9 attori che recitano, poi ci sono
i tecnici.
La Tittina che ci accompagna sempre, che è, diciamo, la nostra assistente di scena, poi ci sono i tecnici audio e luci, sì, comunque siamo 12-13 persone.
Beh, avete la fortuna di conoscere già il teatro, quindi conoscere già anche la situazione dal punto di vista tecnico.
Sì.
Quindi sarà piacevole rispetto a un teatro nuovo, no?
Sì, bene. sì, no, lo conosciamo, ce lo ricordiamo, ecco, con piacere, e ci siamo trovati benissimo l'ultima volta.
Bene, quanto tempo ci vuole con i vostri attrezzi vari per arrivare da Latina a Gualdo?
Con i nostri potenti mezzi, col camion ci vorranno all'incirca 3 ore e mezza, 4 ore.
Mamma mia, ho capito.
Però ecco, in macchina abbiamo fatto di peggio, insomma.
Sì, no? certo.
Comunque tutto sommato si cammina bene.
Vabbè, comunque per il teatro, per la passione del teatro, si fa questo ed altro. Cioè, se non...
Senta, sì, Antonio,
si può andare anche a Potenza, voglio dire.
Sento, la lasciamo e facciamo un ultimo dialogo poi con gli ultimi minuti con Stefano. La lasciamo, la ringraziamo di essere stato partecipato, di avere diciamo promosso anche questa commedia, di venire soprattutto da Gualdo da noi a recitarla, a proporla al pubblico. Spero che ci sia molto pubblico,
perché la commedia merita veramente, e la compagnia che la interpreta ancora di più.
Grazie Antonio.
Sì, grazie mille a voi, ci vediamo a teatro.
Ok, facciamo un'altra pausa, Enrico, poi riprendiamo la conversazione con Stefano.
RT Special, attualità, cultura, informazione. social. Attualità, cultura, informazione.
Allora Stefano, ma comunque questa commedia viene portata da questi, da questa improvvisata compagnia, improvvisata non lo dico perché è improvvisata, ma perché il nome è proprio della compagnia.
È improvvisata, ma cioè, dal 92 che è improvvisata, ormai si sarà anche stabilizzata in qualche maniera. Cioè, è vero che hanno cambiato, nel frattempo hanno avuto diversi registi, alcuni che hanno si sono distinti per alcune cose, altri per altri. C'è chi per esempio ha lavorato molto, leggevo nel curriculum vita di questa compagnia che c'è stato un regista, mi pare che si chiami Enzo Volpicelli, che ha dato una, come dire, uno svecchiamento notevole ai partecipanti a questa compagnia, perché l'ha svecchiata moltissimo, sono entrati molti giovani e quindi vivono anche le rendite tutti i giovani. Il problema dei giovani è un problema serio, perché è difficile trovare giovani, soprattutto di sesso maschile, che facciano attività teatrale. È una cosa, è diventato
strano, perché le scuole dovrebbero, anche le scuole dovrebbero fare qualcosa, quindi abituarli un po' al teatro, no? Io mi ricordo che il Casimiri scuole fece qualcosa anni fa, adesso non ricordo.
Sì, ma anche adesso, anche attualmente ci sono scuole che fanno, credo, lo stesso Casimiri, però alla fine non esce fuori nulla, perlomeno non esce localmente, non so, magari saranno grandi attori che vanno a finire chissà dove, ma
no, non l'appassionano, tu dici, per il teatro.
Ma non lo so se è una questione, ne parlavamo anche l'altra volta, Carle, l'altra settimana, non si capisce, c'è una sorta di come se fosse una fase, come le fasi quelle delle onde radio, no? Come se fosse una fase di riduzione dell'interesse del teatro, perché a favore di altre situazioni, che poi tra l'altro vorrei capire quali sono, la maggior parte di queste situazioni poi che sono, quali sono? Sono i social, sono qualcosa di cinematografico, ma neanche tanto. A livello di intrattenimento culturale, oltre i grandi nomi, non vedo.
Anche perché i giovani vedono poco la televisione, da quello che so, dalle statistiche che so. Quindi che cosa fanno? Stanno sempre sul cellulare, su internet o su social.
Ma anche la televisione stessa non è che manda, che ne so, teatro come.
Non fa più, una volta lo facevano, adesso non lo fa più.
Ancora si trovano ovviamente su Rai Play, si trovano tante robe. Però insomma, ci si metteva davanti proprio la televisione a vedere
tutte le famiglie insieme a guardare una commedia, oppure
adesso regge un po' di più qualche fiction, le serie televisive, è un'altra cosa, non è la recitazione dal vivo, non è l'interpretazione dal vivo, che è il teatro.
Il teatro è una palestra di formazione anche per tutti, per i ragazzi soprattutto, no?
Il teatro è una palestra di formazione per tutti, non solo per i ragazzi, ed è, c'ha una caratteristica che nessun altro tipo di intrattenimento culturale, ecco, non mi veniva il termine, c'ha, perché uno può vedere 300 volte un film, è sempre uguale,
certo.
Ma tu puoi vedere 300 volte la stessa commedia, non è mai uguale, mai, perché c'è sempre qualcosa di diverso, perché molto dipende dallo stato d'animo di chi sta sul palcoscenico, molto dipende dall'interpretazione, molto dipende dall'esperienza che uno si fa a forza di stare sul palco.
Ma la forza, diciamo così, del teatro è che le persone, i ragazzi, io parlo di ragazzi soprattutto perché fa bene soprattutto a loro, ma devono avere una certa regola, devono imparare la parte, devono più volte provarle, quindi devono abituarsi a rispettare certe regole, quindi
questo è impegnativo molto.
E quindi per fare teatro ci vuole veramente la passione, perché uno dice gli aioni, ma ci annoiamo, perché i giovani adesso tutte le cose subito svelte,
siamo abituati ad avere tutto subito, non solo i giovani,
a teatro invece è una cosa di
parla, siamo abituati, vogliamo una cosa, attacchi al telefono, chiami il numero X, vai sull'applicazione,
adesso poi c'è la intelligenza artificiale, quindi ma voglio dire, ci vuole pazienza infatti per fare teatro, no? Oltre che passione, pazienza, perché pazienza, prove che l'hanno fatte tante volte.
Ci vuole pazienza, ci vuole occhio, ci vuole creatività, perché non è soltanto imparare una parte. Allora, la resa su un palcoscenico dipende molto da quello che stabilisce il regista, da quello che stabilisce, diciamo, il direttore della scena, che ti dice come devono essere fatte le cose, eccetera. Ma moltissimo, non tanto quanto la regia, ma insomma quasi, diciamo un 40%.
100%, è l'interpretazione, sì, che, certo, dà l'attore, certo, perché due attori diversi fanno una commedia completamente diversa,
sì, sì.
Due protagonisti diversi rendono una commedia completamente diversa.
Sì, ti posso ricordare un esempio: quando facemmo una commedia con la Bizza, era chiamata così a Gualdo, io dovevo interpretare un avvocato che gestiva una causa, era comica naturalmente, però io non rispettai quello che mi diceva la regista e feci l'avvocato un po' gay e feci sbudellare da ridere, perché me l'inventai, perché mi veniva, sì, meglio farlo un pochino effeminato, quindi dopo l'attore si adatta e vede qual è la sua impostazione migliore.
Bisogna evitare di essere, come dire, troppo larghi in questa cosa, no? Perché considera che chi scrive il testo c'ha in mente una cosa,
certo,
il regista ce ne mette un'altra. Se anche ogni attore ogni volta che lo fa in maniera diversa, diventa una cosa.
No, ma io chiesi permesso alla regista, andava bene così, ha visto che funzionava in quel modo, allora ha detto facciamola così. Ma per dire che l'attore qualche volta ci mette anche del suo, insomma.
Deve metterci del suo. Un attore che non ci mette del suo è un pappagallo, insomma, è un, cioè, mettiamo un automa con la cosa, la parte registrata, no, e quello che conta è anche l'adrenalina di quel momento, quando ti scordi la battuta o ti manca la parola precisa che il copione ce l'ha in testa la parola, ma non ti viene fuori il black, quello è il nero che viene fuori, no? Che ti appare all'improvviso sto nero, e lì la capacità è quella di saper trovare dei sinonimi, dei giri di parole, delle pause,
ma comunque c'è il suggeritore sempre, no?
Non sempre. Ormai è una delle pratiche che è quasi sparita. Un tempo c'era la buca del suggeritore, tutti facevano riferimento a quel poveretto che stava lì sotto, ed era anche, non era molto bello, intanto perché levava spazio, sta copertura della buca levava spazio allo spettatore, e poi perché vedevi che quelli che recitavano, che interpretavano, stavano sempre a guardare in mezzo al punto centrale del palco. Adesso sì, ci sono dietro le quinte, ci sono, ma non sempre. Ormai nei teatri moderni parecchie cose si interpretano al momento, si improvvisano, infatti si insegnano anche parecchia improvvisazione quando vai nel
La prova dell'attore è quello, se a un certo punto si sbaglia, oppure il modo di collegare la battuta in qualche modo per poter proseguire, insomma, quindi la prova dell'attore è anche quello, di riuscire a improvvisare qualcosa, no?
Esattamente, e se tu pensi che un tempo il teatro era tutto così, c'era un canovaccio, non c'era assolutamente un testo, un copione,
no.
E poi ognuno interpretava, sono venuti fuori dei grandissimi attori, uno per tutti, Totò, insomma.
L'ultima volta abbiamo parlato, che è andata in onda la commedia che avete
in onda alla radio, andate in scena
a Thalia, sì. Com'è andata?
Bene, abbiamo avuto una discreta presenza, non eravamo al sold out, però insomma una presenza buona, ci ha dato una buona risposta, quindi se rimaniamo con questo andazzo qui va benissimo.
Ti faccio un'ultima domanda,
sì?
poi ci lasciamo e naturalmente invitiamo le persone a venire a vedere questa simpatica e buffa commedia. Gli attori, quando c'è poca gente o quando ce n'è molta, cambia la loro interpretazione?
Non dovrebbe, ma cambia.
Cambia.
Ma per forza. Un conto è recitare in un teatro stracolmo di gente.
Un conto semi vuoto.
Ma conta anche che tipo di gente c'è, perché un teatro strapieno di gente distratta, e allora è meglio 10 persone che stanno in silenzio, che ascoltano e che partecipano emotivamente. Quindi,
la carica cosa la danno? Gli applausi o...
La carica la danno gli applausi, ma la dà soprattutto... Non posso dirti cos'è esattamente. Io ho recitato in situazioni di tensione assoluta, di silenzio estremo, ed era un silenzio partecipato.
Lo sente.
Altre volte lo senti dalle risate, altre volte lo senti invece dal fatto che diminuiscono i colpi di tosse. Perché una delle cose che fa lo spettatore quando si annoia, comincia a tossire. Oppure dai cellulari che si accendono, che è una delle cose più antipatiche in assoluto, perché tu vedi nel buio della sala, vedi improvvisamente apparire dei visi con le luci da fantasma quasi del display del cellulare. Insomma, che
comunque quando c'è silenzio estremo, diciamo, molta attenzione.
Sì. Quando non partono gli applausi, quelli, sai, che c'è la clac, che si sente uno che batte le mani e gli altri rimane dietro. Quando parte spontaneo l'applauso, sono tante le situazioni. e il pubblico si accorge di quando tu stai facendo una cosa fatta bene o male, eh? Tu puoi anche fingere di riuscire a fare, se il pubblico se ne accorge, e tu ti accorgi del pubblico,
certo.
È così.
Sì, è uno, lo ti dico perché essendo stato sui palchi, certo, me ne rendo conto anch'io. Come? Me ne rendo conto. Senti, ultima cosa per promuovere questa cosa e poi chiudiamo la nostra conversazione. Fa un promo.
Niente, il promo è molto semplice: il padre della sposa, chi non c'è passato non sa che cosa si perde, chi c'è passato può venire a vedere in che condizioni stava quando ha portato a sposare la propria figlia. Adesso, a parte gli scherzi, lo spettacolo è veramente divertente, la compagnia è veramente composta di gente brava, di attori veramente bravi, la regia è brillante, perché poi lo conosco per altre cose, e stiamo sul filone che abbiamo voluto assegnare alla rassegna quest'anno, cioè il filone del teatro brillante, leggero, allegro. E adesso anticipo quello che ci sarà la prossima volta: tra una settimana ci sarà la compagnia Le Voci di Dentro di Assisi, che ci portano uno dei capolavori di Edoardo De Filippo, che fa pensare, ma è brillante, è divertente, ma fa pensare. Edoardo è così, e si chiama Le Bugie con le Gambe Lunghe.
Ah, beh, sì. Quindi, beh, fate tante, perché Edoardo De Filippo, questa è una delle mie, forse una delle più belle.
Beh, insomma, io non so dirti qual è la più bella di Edoardo, perché sono una più bella dell'altra. Sì. Comunque, questa è una di quelle più divertenti.
Va bene, allora sabato alle ore 21 al Teatro Thalia, per assistere a questa commedia brillante, comica, divertente,
il padre della sposa di Caroline Frank.
Ok, grazie Stefano, grazie a tutti,
a tutti voi, ci vediamo a teatro, buon teatro a tutti.
RT Special, attualità, cultura, informazione. RT, un mondo di musica e di informazione.